Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate. Rembeg numero 93, Landstrasse, Vienna, Austria. Quartier generale del BFT, i servizi segreti austriaci. Latitudine, 48 gradi, 11 minuti e 21.88 secondi nord. Longitudine, 16 gradi, 23 minuti, 57.48 secondi est. Data dell'operazione, 28 febbraio 2018. Risorse umane impiegate, almeno 2 agenti infedeli del BFT, almeno un complice nella Bundespolizei, la polizia federale austriaca, un agente di alto livello dell'SVR, i servizi segreti esteri russi. Equipaggiamento: dossier fasulli fabbricati ad arte per provocare campagna politica e sdegno nell'opinione pubblica, materiale per estorsione e ricatto, contatti nei media. Obiettivo: screditare, sciogliere, riformare e infiltrare il BFT, l'agenzia di intelligence austriaca.
Alcune città sono più adatte di altre a diventare il teatro di scontri sotterranei e missioni segrete. La più illustre, e anche la più conosciuta, è senza dubbio Berlino durante la Guerra Fredda. Tagliata in due dal muro, Berlino era diventata il punto di frizione più diretto tra il blocco sovietico e il blocco occidentale, e nei periodi di massima tensione politica e militare ospitava centinaia e centinaia di agenti di vari servizi di intelligence. Ma anche Beirut, massacrata dalla guerra civile scoppiata nel 1975, Cipro, divisa tra turchi e greci, e più di recente Bruxelles, Bangkok, Gibuti e la stessa Roma, sono tutte città che con le loro caratteristiche uniche si sono rivelate capaci di attirare spie da ogni parte del mondo. Tuttavia, c'è una capitale europea con una lunga tradizione di snodo delle spie, una capitale più piccola e più lontana dai riflettori, che negli ultimi anni, per una combinazione unica al mondo di fattori interni ed esterni, si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia segreto. Vienna. Vienna non è solo la capitale dell'Austria, un paese neutrale che, come tutti i paesi neutrali, rappresenta il luogo privilegiato per negoziati e trattative tra nazioni avversarie. Vienna ospita anche importanti uffici delle Nazioni Unite, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e poi l'OPEC e altre organizzazioni internazionali, tutti luoghi dove si concentrano informazioni riservate e dossier, e dove l'abbondanza di passaporti diplomatici garantisce una copertura ideale. La legge austriaca, inoltre, punisce solo le attività di spionaggio condotte direttamente contro gli interessi dell'Austria. Quindi condurre in territorio austriaco missioni clandestine rivolte a tutti gli altri paesi del mondo non comporta pressoché alcun rischio. Tra le rive del Danubio e la Ringstrasse, l'anello di viali ottocenteschi che delimita il centro della città, dagli antichi caffè ai luoghi più appartati della selva viennese, è in corso da anni un balletto segreto, scatenato come certe aree di Mozart, labirintico come gli scritti di Sigmund Freud. E il primo atto va in scena una mattina del 2018, con un raid inaspettato dalle conseguenze clamorose. È il 28 febbraio di quell'anno, sono da poco passate le 8 del mattino, un vento gelido spazza Vienna. Nella notte la temperatura è scesa a 10 gradi sotto zero e le strade sono ghiacciate, nonostante un timido sole che fa capolino dalle nubi. Wolfgang Preisler, comandante della Bundespolizei, la polizia federale austriaca, schiaccia il campanello al numero 93 di Rennweg all'Landstrasse, un grosso palazzo novecentesco a tre piani nel terzo distretto di Vienna, a pochi passi dal castello Belvedere. Preisler mostra alla telecamera di sicurezza il suo tesserino di servizio. I cancelli del palazzo si aprono e nel giro di pochissimi minuti decine di poliziotti con il volto coperto dai passamontagna, armati di pistole Glock e arieti d'assalto, fanno irruzione negli uffici a tutti e tre i piani dell'edificio. Gli agenti non incontrano resistenza, perquisiscono ogni singolo ufficio, sequestrano computer e server, requisiscono tutti i faldoni cartacei custoditi in scrivanie e scaffali tra lo stupore dei funzionari. Qualcuno è indignato, protesta, grida che i poliziotti stanno commettendo un grosso errore. Qualcuno invece sapeva già dell'irruzione. Il raid del 28 febbraio del 2018 non è una semplice perquisizione in grande stile di un comune ufficio. È un atto che pone in linea di collisione, uno contro l'altro, due pezzi fondamentali dello Stato. La Polizia federale ha appena fatto irruzione nella sede centrale del BFT, i servizi segreti austriaci. Scoppia un conflitto tra polizia e intelligence che nasconde uno scontro politico ad altissimo livello e che, come vedremo, si ripercuoterà ben oltre i confini austriaci. Che cosa sta succedendo di preciso? Il BFT, l'agenzia di intelligence austriaca, è al centro di accuse pesantissime. Un mese prima del raid, nel gennaio del 2018, il ministro degli interni Herbert Kickl e il suo numero due Peter Goldgruber hanno incontrato un magistrato noto per le inchieste anticorruzione. Il loro obiettivo? Fare pulizia nei servizi segreti, a tutti i costi. Da mesi, infatti, tra le redazioni di giornali TG circola un dossier su decine di agenti del BFT. Questi funzionari si sarebbero impadroniti dei fondi neri dei servizi segreti e avrebbero usato denaro pubblico per le loro spese private, tra cui auto di lusso, viaggi e soprattutto orge a base di prostitute e alcol. Il magistrato ha ordinato il raid. La Bundespolizei lo ha condotto e nel tardo pomeriggio del 28 febbraio il BFT è un'agenzia di intelligence ormai trascinata nel fango, che secondo i suoi nemici al Ministero degli Interni va riformata da capo a piedi. Anche l'immagine all'estero è compromessa irrimediabilmente. Tra i circa 40.000 gigabyte di dati sequestrati dalla polizia, infatti, ci sono anche pezzi di Neptune Data Bank. Si tratta dell'archivio che contiene anni di scambi top secret tra il BFT e i partner occidentali, tra cui la BND tedesca, l'MI6 britannico, la CIA, la CIA e anche l'AISE italiana. Con discrezione, come è norma in questi ambienti, i servizi segreti austriaci vengono esclusi dal riservatissimo Club di Berna, il network informale che riunisce i direttori di tutte le agenzie di intelligence dell'Unione Europea, più Svizzera e Norvegia. Forse, per questa esclusione, sono sufficienti le accuse di corruzione che arrivano da Vienna. O forse, come vedremo, le altre agenzie europee hanno già altri sospetti sul BFT. Di sicuro, ora che i servizi segreti austriaci sono stati screditati e il direttore Peter Gridling è sospeso a tempo indeterminato, si rende necessaria una completa riforma che il ministro degli interni Herbert Kickl, esponente del partito di estrema destra FPÖ, affida all'ex direttore delle operazioni Martin Weiss e a un altro agente di lunga esperienza di nome Egisto Ott, che ha doppia cittadinanza, austriaca e italiana. La ministra degli esteri Karin Kneißl, anche lei un importante esponente dell'FPÖ, esprime la sua approvazione per la riforma dei servizi segreti e dà il via libera a Egisto Ott. Eppure, proprio in quei mesi del 2018, dopo il raid di Vienna, avvengono tre eventi che iniziano a gettare una luce completamente diversa sulla rovina in cui sono caduti i servizi segreti austriaci. Il primo evento avviene il 4 marzo del 2018 a migliaia di chilometri di distanza, a Salisbury, in Inghilterra, dove l'ex agente del KGB Sergei Skripal e sua figlia vengono avvelenati da due operativi del GRU, i servizi segreti militari di Mosca. Il secondo evento è il controverso matrimonio di Karin Kneißl, la ministra degli esteri austriaca. Le immagini della cerimonia fanno il giro del pianeta. Al matrimonio di Karin Kneissl, che si tiene qualche settimana dopo l'avvelenamento di Skripal e le sanzioni di tutto il mondo contro la Russia, viene invitato Vladimir Putin. Putin si presenta con un gruppo di musicisti cosacchi come ospite d'onore, balla con Kneissl e alla fine delle danze addirittura la ministra austriaca si inchina davanti al presidente russo. Il partito di estrema destra FPÖ è già sotto accusa per varie posizioni smaccatamente filomosca. Le scene dal matrimonio Kneissl suscitano ulteriori polemiche sull'indipendenza della ministra. Ma è il terzo evento che intorbidisce definitivamente le acque intorno alla FPÖ, alla politica austriaca e ai servizi segreti di Vienna. E anche questo avviene a migliaia di chilometri di distanza. Quando scoppia, i giornali austriaci e stranieri lo definiscono immediatamente lo scandalo di Ibiza. Lo scandalo di Ibiza esplode nel maggio del 2019 quando i giornali tedeschi Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung pubblicano un video dal quale avete appena sentito un estratto. Ma che cosa succede nel video e chi sono i protagonisti? Le immagini sono state girate di nascosto in una villa di Ibiza durante un fine settimana di 2 anni prima, nel 2017, ancora prima del raid nel quartiere generale dei servizi segreti austriaci. A parlare è Heinz Christian Strache, il leader della FPÖ, all'epoca non ancora vicecancelliere, e con lui c'è un altro alto dirigente del partito, Johan Gudenus, che parla perfettamente il russo. Bene, Heinz Christian Strache sta offrendo ad alcuni uomini d'affari russi, tra cui la presunta figlia di un oligarca, appalti in Austria in cambio di finanziamenti per il suo partito. Lo scandalo deflagra in una crisi di governo. L'esecutivo austriaco formato dal Partito Popolare di Sebastian Kurz in alleanza proprio con l'estrema destra dell'FPÖ è costretto a dimettersi. Dopo la scena con Vladimir Putin al matrimonio della ministra degli esteri Kneissl e la registrazione a Ibiza del vice cancelliere Strache, l'FPÖ è sotto accusa per aver venduto gli interessi dell'Austria alla Russia. Kurz e Strache sono costretti a dimettersi. Si forma un governo tecnico. Ma fermi tutti. Sul devastante raid nel quartiere generale dei servizi segreti austriaci del febbraio del 2018 sono disseminate ovunque le impronte digitali della FPÖ. Il ministro degli interni Herbert Kickl e il suo vice Peter Goldgruber, che hanno ordinato insieme l'irruzione al BFT, sono tutti esponenti dell'FPÖ. Anche il comandante della Bundespolizei, che ha condotto l'operazione, Wolfgang Preisler, è iscritto alla FPÖ. Martin Weiss ed Egisto Ott, i funzionari dell'intelligence che dovrebbero dirigere la riforma dell'agenzia dopo lo scandalo sui fondi neri, sono anche loro vicini all'FPÖ. L'intrigo di Vienna è pronto per il secondo atto. Che cosa c'era di vero nelle accuse di corruzione e festini a base di sesso e droga che ha condotto alla raid del febbraio 2018? L'obiettivo era davvero fare pulizia nei servizi segreti austriaci? Oppure dietro questa motivazione di comodo si nascondeva un'altra missione? Schiacciare il BFT per poi infiltrarlo da cima a fondo? La verità inizia a emergere solo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, quando la Procura di Vienna e diverse testate austriache e internazionali connettono il raid ai servizi segreti con varie figure dell'FPÖ e soprattutto con un personaggio che finora era rimasto nell'ombra, pur essendo al centro di uno scandalo parallelo. Il suo nome è Jan Marsalek ed è un enfant prodige della finanza online dell'Europa centrale, tra Austria, Germania, Repubblica Ceca e Polonia. A questo punto, due storie in apparenza scollegate confluiscono in un unico grande scandalo, un'operazione segreta tra intelligence e finanza, condotta tra il gota della società europea.
Wirecard is a payment processing company. At their height, they were worth 22 billion euros.
Wirecard è una società per pagamenti online che al culmine del suo successo veniva valutata a 22 miliardi di euro. Wirecard veniva ritenuta l'azienda che avrebbe condotto la Germania, dove era quotata, nell'ambiente ristretto delle grandi società high-tech. Venivano ritenuti l'orgoglio del settore fintech tedesco e poi è collassata in maniera spettacolare. Le sue azioni sono scese precipitosamente e ora sono praticamente prive di valore. Non era mai successo che una società dell'indice tedesco DAX implodesse così. Gli attori principali sono due cittadini austriaci, l'amministratore delegato Markus Braun e il suo numero due, Jan Marsalek. Al momento Marcus Brown è in prigione e deve essere sottoposto a processo, ma è molto difficile stabilire qualcosa su Jan Marsalek perché è scomparso. Ci sono fondate ragioni di ritenere che avesse collegamenti con diversi servizi segreti in giro per il mondo, quindi aveva i mezzi e ovviamente il denaro per svanire senza lasciare traccia.
L'estratto che avete appena ascoltato è tratto da un documentario di Bloomberg Originals ed è soltanto uno dei tanti scoop su Jan Marsalek pubblicati da quando, nel 2020, il Financial Times lo ha smascherato come uno dei truffatori più scaltri e pericolosi dell'inizio di questo secolo, capace di sottrarre circa 12 miliardi e mezzo di euro alla sua azienda e fuggire in Russia. Ma all'inizio del 2024 le indagini della Procura di Vienna e le inchieste di media austriaci e stranieri stabiliscono che Jan Marsalek non è solo un bancarottiere. L'austriaco è un agente del Cremlino di altissimo livello. Marsalek è stato assunto da Wirecard ai tempi dell'università, quando la società tedesca offriva soprattutto pagamenti online e garantiva la massima discrezione per servizi come pornografia, prostituzione e gioco d'azzardo. Ha scalato i vertici della società mostrando un carattere sempre più incline all'avventura e al proibito e, intorno al 2013, è successo qualcosa. In quell'anno Jan Marsalek incontra Natasha, alias Natalia Zlobina, cittadina russa, modella di immagini erotiche a libro paga dei servizi segreti russi. Con la guida di Natasha, tra viaggi da Saint-Tropez a Santorini, Jan Marsalek decide coscientemente di farsi coinvolgere dall'intelligence di Mosca, che lo spinge a organizzare sontuose cene nelle sue dimore nel centro di Vienna e nei migliori quartieri di Monaco e di Baviera. A questi eventi memorabili, l'agente Jan Marsalek, ormai reclutato dai russi a tempo pieno, è capace di radunare insieme a tavola l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e il capo della sicurezza di Angela Merkel, Erich Wad, l'ex cancelliere austriaco Wolfgang Schussel e due alti funzionari dell'intelligence austriaca di nome Martin Weiss ed Egisto Ott. Ed ecco finalmente la connessione che conduce a una nuova, definitiva versione sul raid del febbraio del 2018. Secondo le ultime indagini della Procura di Vienna, tutte le accuse di corruzione sul BFT, tutte le storie di orge e appropriazioni indebite, erano false. I dossier fasulli sono stati fabbricati da due agenti interni ai servizi. Ovviamente si tratta di Martin Weiss ed Egisto Ott, amici di lunga data di Jan Marsalek. Ma ritorniamo al balletto segreto di quei primi mesi del 2018. Osserviamolo da un'altra angolazione. La FPO è diventata da poco una forza di governo e ha ottenuto il Ministero degli Interni. Jan Marsalek, amico del ministro Herbert Kickl, gli confida che i servizi segreti austriaci sono in possesso di materiale compromettente sull'FPO e forse, ispirati dagli avversari alleati del Partito Popolare, vogliono diffonderlo per dimostrare che l'FPO è legata a movimenti neonazisti. Bisogna agire subito. Ed ecco che Kickl, ispirato da Marsalek, ordina il raid. L'operazione ha distrutto la reputazione e le vite di molti agenti fedeli, mentre i responsabili sono ancora in fuga e l'immagine dei servizi segreti austriaci, che nel frattempo hanno cambiato nome e si chiamano DSN, sembra definitivamente rovinata. Jan Marsalek è fuggito in Russia, è sparito dalle cronache mondane, ma secondo diverse indiscrezioni pubblicate dai media internazionali, continua a condurre una vita sontuosa. Martin Weiss, l'ex capo delle operazioni passate russi, è fuggito a Dubai proprio grazie all'aiuto di Marsalek. Egisto Ott, che avrebbe spiato per conto di Mosca anche nel nostro paese, è stato arrestato e rilasciato. Forse in questo momento sta collaborando con gli austriaci in cambio della libertà. Ma perché è stato rilasciato? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Faticati, giornalista italo-austriaca, corrispondente di Courier, il principale quotidiano austriaco, che ha seguito tutta la vicenda.
Non è la prima volta che lui è finito in custodia cautelare, lui c'era già finito nel 2021, perché lui nel 2021 aiutò i russi a trovare Christo Grozev, che è questo giornalista investigativo bulgaro che lavorava con Bellingcat e che fu uno dei gruppi giornalistici investigativi che scoprirono che il veleno a Navalny era opera dei servizi segreti russi. Lui dà questo indirizzo ai russi, di questo giornalista bulgaro che viveva a Vienna ormai da metti 20 anni, con famiglia eccetera, e tant'è che lui adesso con famiglia è riparato in America, perché lui ha avuto delle serie minacce.
L'FPÖ, il partito di estrema destra considerato talmente vicino alla Russia da ottenere finanziamenti e sostenere le politiche di Mosca, continua a mietere consensi tra l'opinione pubblica austriaca. Ma forse, dopo il caso FPÖ Wirecard, dopo il balletto segreto iniziato nel 2018, Vienna non è più una capitale nella quale gli agenti russi si trovano a loro agio come prima. Ancora la giornalista italo-austriaca Andrea Faticati.
È stato annunciato, sono andata a rivedere diciamo le date, l'ultima era in maggio, inizio maggio, in cui Alma Zadic, che è ministro della giustizia in Austria e fa parte del partito dei Verdi, aveva detto che fino ad oggi in Austria era valida la legge, cioè vale tuttora la legge, che lo spionaggio non è proibito, o meglio, è proibito solo nella misura in cui va a detrimento e a danno della Repubblica Austriaca. Tutto il resto, who cares? A noi non ce ne frega niente, fate quello che volete. Questa legge dovrebbe essere modificata.
Secondo molti storici e anche secondo il romanziere John le Carré, che pure era un ex funzionario dei servizi segreti britannici, durante la Guerra Fredda gli agenti occidentali in servizio in Russia avevano compilato un regolamento informale detto le regole di Mosca. Non guardarti alle spalle, non sei mai completamente da solo. E chiunque è potenzialmente sotto il controllo del nemico sono solo alcune delle regole di Mosca. Forse, dopo quello che è successo in Austria, occorrerà aggiungere una postilla con le regole di Vienna.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Thalia e Giampaolo Musumeci, con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.